Se non la smetti, ti mando dal preside e gli studenti in questi giorni dicono viva San Francesco, viva, lo sa?
Ah sì, nel Veneto dicono viva San Francesco, sì.
Ah sì, perché?
Perché hanno visto, forse se hanno visto le ultime notizie, che il calendario scolastico del Veneto, che finalmente è uscito diciamo che non è uno dei primi, ha messo anche una nuova festa i primi di ottobre, che guarda caso è il 4 di ottobre, che è San Francesco. Quando andavo a scuola io, nel 1200 circa, c'era la festa di San Francesco. Perché come patrono d'Italia si faceva festa di scuola.
Lo ricordo,
Sì,
sì. Si iniziava ad ottobre e si faceva subito
si
festa.
cominciava ad ottobre, si faceva subito festa, sì. Non è il massimo per quello che i ritmi che uno deve prendere di routine scolastica. Comunque ci saranno anche un po' di ponti in più perché i giorni di scuola saranno 206 in tutto, quindi vuol dire che c'è qualche ponte in più, oltre alle solite vacanze di Natale, Pasqua, eccetera.
Cos'è che non gli è piaciuto?
Tanto che si è uscito più tardi degli altri. E poi sì che non so in che maniera un qualche commissione che studi un po' anche coinvolgendo scuole del territorio, eccetera. Ah, una cosa invece che mi è piaciuta è che ci sono 3 giorni di autonomia per gli istituti scolastici che possono, a seconda che abbiano il patrono, non il patrono, o altre festività da aggiungere e mettere.
Passaggio del Giro d'Italia, 29 maggio,
Sì,
per
ma è
esempio.
in quest'anno scolastico. Io stiamo
No,
parlando
per
dell'anno
esempio,
scolastico,
per
però, per
esempio.
esempio, bisognerebbe saperlo prima, cioè le programmazioni che coinvolgono più istituzioni devono essere fatte per tempo.
Parliamo di adozione di libri di testo, che dice? Adottiamo un libro di testo?
Sì, adottiamo un libro di testo. Io l'altra volta avevo suggerito La scuola che vorrei, come titolo andrebbe benissimo, no? Ma anche perché è un libro di testo per i genitori e anche per gli insegnanti, ma soprattutto per i genitori, perché è scritto in maniera molto semplice ed è scritto dalla professoressa Lucangeli, che è una di quelle, diciamo, che ha preso l'eredità di pezzi grossi della pedagogia italiana. È scritto in maniera semplice, spiega quali sono le tappe di apprendimento dei bambini e può essere molto utile ai genitori. Ogni tanto io attingo da quel libro lì, quindi adottiamo un libro di testo. Vengono adottati anche nelle scuole da sempre, perché purtroppo i libri di testo alle elementari sono gratuiti e questo comporta che con i tetti che vengono fissati dallo Stato per i loro costi non sono proprio di ottima qualità e non parlo di stampa o di carta patinata, parlo proprio di come sono
Contenuti.
fatti, sì. E invece non sono gratuiti per le medie e le secondarie e sono un grosso peso per i genitori, anche perché è vero che ci sono i tetti oltre i quali non si può andare, ma poi ci sono sempre i libri facoltativi e uno si vergogna a non comprarli, per non mettere in difficoltà i propri figli, e poi ci sono i libri di supporto, tipo i vocabolari. Adesso vabbè, possiamo usare i device per cercare le parole sul vocabolario, ma insomma stiamo dicendo in tante maniere di non dare gli smartphone in mano ai ragazzi, dopo no, non va bene. I vocabolari ci vogliono, gli atlanti sugli smartphone sono cartine troppo piccole, quindi è un grosso costo. Tra l'altro è uscita una nota del ministro che mi ha un po' stupito perché ha ricordato delle cose che dovrebbero essere ovvie, cioè che i rappresentanti delle case editrici devono venire ricevuti dagli insegnanti fuori dell'orario di lezione. E grazie tante, mica
Fin
li
qua.
riceveranno in un locale apposito, va bene. Poi che i libri dati in saggio e non adottati devono essere restituiti, e va
Non
bene
c'è,
anche
non si
quello,
può fare commercio.
e che non si può fare commercio. Ma se gli
Fantastico.
insegnanti sono ridotti a far commercio con i libri di testo che gli vengono dati in saggio, vuol dire che si sono messi
Sono
proprio
messi
male.
male.
Sì.
Fa pensare, fa pensare.
Sì.
Invece il decreto sicurezza, beh, insomma, questa volta tende una mano al personale docente, no? Perché si va verso l'aggressione di Stato.
Sì, perché hanno modificato l'articolo 543 del codice penale, dando la stessa tutela che hanno le forze dell'ordine, per spiegarsi, al personale scolastico quando è facente funzioni. Perché quando fa funzione di insegnante o di bidello, quello che è, è una funzione pubblica di rilievo costituzionale. faccio la giurista che non sono, io ho capito che siccome nella Costituzione c'è scritto che la scuola è aperta a tutti, l'istruzione inferiore è obbligatoria e gratuita per almeno 8 anni e i capaci meritevoli eccetera, articoli 34 e 33, allora chi rende attuabile questo, cioè gli insegnanti, stanno facendo una funzione pubblica di rilievo costituzionale perché applicano la Costituzione. E quindi in questo caso, se vengono aggrediti, non è più una questione personale o un'offesa personale quella che viene fatta, ma è un, diciamo, un delitto contro la Costituzione, che quindi è soggetto a pene più severe. Però c'è un però, il CNDDDU, che è il Coordinamento Nazionale dei Docenti di Diritti delle Discipline dei Diritti Umani, ha detto benissimo, è giusto, la tutela giuridica è necessaria, però, se lo dicono loro che sono, non sono certo degli estremisti questi qua, perché bisogna stare attenti che questo non si trasformi in una automatica applicazione, qualsiasi piccola aggressione o sgarbo o diverbio ci sia col personale della scuola, si trasformi in una aggressione penalmente punibile. Cioè, state attenti, hanno detto, a valutare caso per caso come si fanno i normali processi e a mantenere il cosiddetto principio di proporzionalità e ragionevolezza, cioè se uno aggredisce col coltello è chiaro che la pena sarà molto grave perché il reato è grave, ma se uno si è semplicemente battibeccato sul 6 meno che doveva essere 6 più, insomma cerchiamo di fare una mediazione e di chiuderla là. Però, dicono sempre loro, non basta aver messo questa tutela, bisogna anche che la scuola sia difesa in un altro modo, che è nel fatto di ricostruire le relazioni personali all'interno della scuola, che purtroppo si sono rovinate molto tra docenti che sono umiliati, che sono trattati male dallo Stato stesso e i fruitori della scuola, soprattutto i genitori.
Parliamo di scuola aperta a tutti perché dall'Università di Bologna è stata fatta un'esperienza davvero molto interessante, seguire un ragazzo per tutto il ciclo di studi e capire tante cose.
Sì, questa ricerca che è durata anni e ha coinvolto tanti tanti ragazzi, ha cercato di mettere in relazione le condizioni di partenza con cui uno parte con i risultati finali, cioè seguirli dalla materna fino al voto di laurea. E ha scoperto una cosa che nel buon senso l'avevamo in testa tutti, cioè che chi parte avvantaggiato, quindi con un retroterra culturale in famiglia di un certo livello, con risorse finanziarie che gli permettano di scegliere qualsiasi tipo di scuola voglia, alla fine sono quelli che hanno i punteggi più alti, quelli che in percentuale si laureano di più. Quindi piove sul bagnato. Il famoso discorso della scuola aperta a tutti e garantita a tutti, sancito dalla Costituzione, in realtà, che dovrebbe, visto che il nostro ministero adesso si chiama del merito, venire messo in pratica soprattutto per i meritevoli, in realtà non c'è, non funziona. Quelli che hanno la possibilità di scegliere alla fine della terza media la scuola che vogliono sono avvantaggiati e il voto con cui escono dalle scuole medie incide per il 42%, mi pare, sul voto finale di laurea. Cioè non è vero che basta il merito per recuperare
le posizioni. Ci vuole l'impegno.
Non basta neanche quello. Non ci vuole neanche l'impegno. Evidentemente ci vuole anche un attorno che ti aiuti. E questo attorno non sta venendo costruito ancora, perché abbiamo troppi ragazzi che come mai si disperdono? Perché? Perché nessuno li rimette in riga. Come mai i figli degli avvocati e dei medici finiscono tutti e sono dispersi invece gli altri ragazzi? Ancora questo non funziona.
C'era la calcolatrice, prof, perché adesso le chiederei numeri, mm-hmm, visto che l'Istat ci dà una mano a proposito di povertà educativa.
Eh sì, brutti numeri. Allora, il 21% dei genitori dei ragazzi tra 0 e 19 anni ha ancora un titolo di studio basso, cioè vuol dire elementari o pezzi di medie.
21%.
Il 21%, uno ogni 5. Il 37%, questo mi ha colpito tantissimo, dei ragazzi vive in case senza libri. e non perché siano sostituiti dai device, i libri, ma perché non vengono considerati un oggetto da comprare, meglio la giacca di pelle. Poi, bambini da 0 a 2 anni in Italia è solo il 31% che ha accesso ai nidi, e dopo magari cerchiamo di capire perché, contro numeri tipo il 60% in Francia, in Germania, eccetera, no? Dopo, scuole dell'infanzia e primarie, cioè materna ed elementare, non hanno il tempo pieno il 42%, cioè quasi la metà, con delle differenze territoriali enormi tra le altre. Ma anche qui da noi scuole, le materne no, hanno tutte il tempo pieno qui da noi, cioè anche un pezzo di pomeriggio, ma delle elementari ce ne sono pochissime che abbiano il tempo pieno. E il 35% dei ragazzini, e anche questa è povertà educativa, tra 3 e 19 anni non pratica nessuno sport, cioè più di un terzo dei nostri ragazzini. E questo non è soltanto un problema di obesità o di cattiva salute quando saranno grandi, è anche un problema di quegli stimoli che non devono essere solo culturali, ma anche di coordinazione motoria, di socialità e tutto il resto, che fanno parte del bagaglio culturale di una persona che poi gli permette di affrontare la scuola o il lavoro con delle basi più larghe, diciamo. E il 13% tra 11 e 19 anni vive in zone dove mancano aree verdi, non certo qui da noi, ma insomma, ecco. E il risultato è che l'8,7% esce dalle superiori senza competenze sufficienti, è la cosiddetta dispersione implicita, a cui aggiungiamo un altro quasi 10%, ultimamente hanno detto 8,2, ma il dato non è mica tanto tranquillo, e sommando le due cose fa 18%, cioè quasi un ragazzo ogni 5 non ha le basi sufficienti, non ha il titolo o ce l'ha senza avere le basi.
Ho visto che ha dato parecchia enfasi a quel dato del 31% dei bambini tra 0 e 2 anni che ha accesso ai nidi, cioè solo il 32%.
Sì, perché gli stimoli del primo periodo di vita sono quelli che costruiscono le basi dello sviluppo del cervello, e più stimoli ci sono in quel periodo là, non stimoli giusti ovviamente, più il bambino parte avvantaggiato. Questa è la Fondazione Agnelli che ha fatto i conti di queste cose qua. Allora, l'obiettivo era di avere almeno un 38 posti ogni 100 bambini, siamo a neanche a 30, e il PNR doveva aiutare, ma i fondi del PNR intanto servono a costruire nidi, non poi a pagare il funzionamento dei nidi, e poi sono ai comuni piccoli, soprattutto al sud, ma anche qua sono stati intercettati solo il 2,5% di questi fondi, quindi vuol dire che anche qua qui piove sul bagnato, perché dove già ci sono i nidi là sono finiti i fondi per farne altri, mentre dove non ci sono si è rimasti ancora senza. In più noi abbiamo che tra i criteri per essere ammessi al nido, perché uno anche se ci vuole andare deve mettersi in graduatoria perché i posti non sono sufficienti, se ce ne sono 31 ogni 100 vuol dire che 70 sono fuori graduatoria, tra i criteri, che sono criteri stabiliti comune per comune, ma pare che ci sia quasi per tutti l'obbligo che lavorino entrambi i genitori a tempo pieno, e questo è giusto perché se no, se uno dei due è a casa vuol dire che i bambini può tenerli, no? Parliamo sempre di nidi, ma soltanto pochi citano l'ISEE per far avanzare in graduatoria di ammissione, quindi il bonus nido, tanto sbandierato, viene dato dopo che è stato pagato il nido, quindi una famiglia deve, mettiamo per 6 mesi, tirar fuori 300 euro al mese per pagare il nido e dopo avrà il bonus nido, ma 1.800 euro, come li fai a tirar fuori in anticipo in famiglie che hanno bisogno? Quindi, insomma, è senza dubbio legato al discorso della denatalità il numero di nidi disponibili, perché uno, se non sa dove mettere il proprio bambino, ci pensa su a farlo, insomma. È un livello molto importante.
Ma il comune mezzo gaudio?
Sì, perché questa situazione in altri stati c'è. Ah, mancano gli insegnanti, poi mettiamo che finissero tutti i progetti del PNR, ci fossero tutti gli edifici pronti, mancherebbero gli insegnanti, gli educatori. Mancano, hanno fatto i conti, 25.000 educatori professionisti, cioè quelli
anche altrove comunque, no?
Anche altrove, in Portogallo gli mancano, hanno fatto i conti, docenti per tutti i livelli di scuola, perché non è di più una professione attrattiva, perché se sono trattati male, se hanno stipendi bassi,
se li menano,
sì, esatto, e se sono e da noi si aggiunge la precarietà.
Eccolo, perché 150.000?
O 250.000, a seconda che li conti il ministero o che li contino i sindacati. Comunque sono tanti lo stesso, perché sono o un sesto o un terzo, insomma. E tutto dipende dal fatto che ci si è ingarbugliati su col criterio con cui si assumono gli insegnanti, oltre e con i titoli necessari per essere assunti. Perché? Allora, per venire assunti in ruolo, cioè avere il posto fisso in un determinato posto, bisogna fare un concorso. Non escono sempre, ma ne escono. Ma una volta che tu hai fatto un concorso, sono stati messi a bando un certo numero di posti, che non sono mai tutti quelli disponibili. Per cui tu, in graduatoria, ti metti, magari ci sono 120 posti messi a disposizione, sei il 123esimo, hai superato il concorso come punteggio, ma non sei abbastanza su in graduatoria. Beh, direi, faranno scorrere le graduatorie quando hanno bisogno di insegnanti. No, bisogna rifare il concorso. E poi di anno in anno cambiano anche i crediti, adesso si chiamano, che sarebbero in pratica i titoli per accedere a una certa graduatoria, no? E come si acquistano questi titoli? Beh, si acquistano comprandoli, perché si acquistano in corsi a pagamento. E lasciamo perdere di dire se, in che maniera poi, se tu vai da un istituto a comprarlo, certo, il titolo, quel titolo ti sia dato, eh? Mettiamo pure che siano tutte cose fatte bene, però sì, è talmente ingarbugliata questa cosa, e i precari, che abbiamo visto sono tanti, poi non riescono con lo stipendio che hanno, non sanno dove saranno l'anno prossimo, come fanno a piantare anche casa in quel posto.
A proposito di stipendi, parlavamo di aumenti l'altra volta, 143 euro se non ricordo male.
Medi lordi.
Medi, sì. Lordi, a Bolzano 400.
Sì, come hanno fatto? Hanno fatto scioperi, no, manifestazioni, no.
State
hanno
zitti.
Semplicemente applicato quello che c'era scritto nel contratto per la parte normativa. Cioè hanno tutti assieme, tutti d'accordo, attuato una specie di sciopero bianco, lo potremmo chiamare, no? Cioè non hanno fatto neanche un minuto di orari extra, quindi non hanno accompagnato ragazzi in gita, non hanno fatto riunioni oltre l'orario, non hanno fatto supplenze. In questa maniera hanno avuto questi aumenti qua e partivano già con uno stipendio migliore.
Prendiamone atto e magari esempio.
Sì, oppure chiediamo di andare in provincia di Bolzano, non so.
O che venga loro da noi.
Sì, visto che copiano le fotografie, magari che facciano anche qualcos'altro.
Ciao prof.
Grazie a chi ci ha ascoltato e arrivederci.